Cari amici, Ave Maria, sia lodato Gesù Cristo. Un caro saluto a tutti voi, ben ritrovati per l'ascolto di questa nuova catechesi pomeridiana. Bene, un caro saluto a voi che vi collegate dai nostri tre canali, Cattolica Fides, Cooperatores e Radio Buon Consiglio. Anche a coloro che ascoltano la catechesi via radio, giunga un caro saluto ed anche a tutti quelli che poi magari la ascolteranno, la vedranno in un secondo momento. Bene, a tutti benvenuto, un caro benvenuto, un cordiale saluto con una benedizione speciale perché possiamo concentrarci bene nell'ascolto, nella meditazione. Oggi parleremo di un tema molto alto, la teologia, la scienza di Dio, la scienza delle cose celesti. E vedremo la teologia nell'ottica di un nuovo documento che è stato emanato dalla Santa Sede, dal Papa Francesco, motu proprio, con il quale si va a ristrutturare gli statuti della Pontificia Accademia di Teologia. Quindi si vuole far sì che la teologia diventi, acquisti una nuova indole. E quindi ci sia un nuovo paradigma teologico. Dovremmo capire di ciò di cui si tratta, dovremmo farlo a partire da quello che la teologia è sempre stata, da quello che i grandi dottori, i grandi teologi hanno detto, della teologia. E quindi vedremo in che senso, si possa parlare di questo nuovo approccio alla teologia, un approccio che è sinodale, perché il sinodo evidentemente non è finito, chiaramente è finita la prima fase romana, ma il sinodo ideale non è finito. Adesso questa esperienza sinodale si dovrebbe trasfondere nella teologia. Allora, si tratta di tutto questo, ma prima di affrontare questo tema che richiede un po' d'attenzione e anche di concentrazione, vogliamo pregare insieme la Beata Vergine Maria, colei che nella Fides et Ratio di San Giovanni Paolo II, alla fine, viene definita con un titolo molto molto bello, caro ai padri orientali, tavola intellettuale della fede. Ci rivolgiamo alla Vergine Maria, colei che come tavola ci porge la fede, tavola del Logos sul quale è sceso il Logos ed è stato porto a noi nel suo umile atteggiamento di ancilla Domini, ancella del Signore. Ci rivolgiamo a lei perché ci doni il Logos d'amore, che è suo figlio Gesù, la ragione, la verità, che sono il contenuto più alto, più eminente della teologia. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Madre del Logos incarnato.
Prega per noi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi.
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Bene, allora, cari amici, ancora un cordiale saluto a tutti voi che vi state collegando, che vi siete già collegati. Concentriamoci su questo tema così bello, così alto, la teologia, che cos'è la teologia, e vedremo insieme, cercheremo di capire insieme quanto è stato scritto dal Papa Francesco in una sua recente lettera apostolica, data sotto forma di motu proprio, che porta il titolo di Ad Theologiam Promovendam, per promuovere la teologia, un motu proprio con il quale vengono approvati nuovi statuti della Pontificia Accademia di Teologia. Quindi nuovi statuti che chiaramente diventano o vorrebbero, dovrebbero diventare esempio del modo di fare teologia, una impostazione completamente nuova che viene data alla Pontificia Accademia Teologica di Teologia per quindi poi rivolgersi alla teologia come tale e credo sicuramente alle università teologiche, alle facoltà, ai seminari, vuole essere una linea guida per poter capire come fare teologia, come si dovrebbe reimpostare il discorso teologico, perché in fondo si tratta di non semplicemente trovare un nuovo metodo, teologico, ma si tratta di reimpostare il discorso come tale, quindi di un nuovo paradigma teologico, un paradigma che deve essere eco di sinodalità, deve rispecchiare la sinodalità, deve rispecchiare questo essere teologia dal basso che si fa non a partire semplicemente a partire dalla rivelazione da Dio e quindi dall'ascolto delle fonti della rivelazione, ma a partire dal basso. E come vedremo tra poco, un'enfasi particolare posta sul fatto che si tratta di una teologia del popolo e si tratta addirittura di, per essere ancora più precisi, di privilegiare il sapere del senso comune della gente. Si tratta di partire dal senso comune della gente che poi, come dice il documento stesso, non solo un luogo teologico, viene definito luogo teologico, ma anche luogo dove abitano le idee più disparate di Dio e del volto di Dio, che molto spesso non corrispondono al volto di Dio, ma nonostante tutto sembra che si debba accoglierle, proprio perché bisogna privilegiare questo senso comune della gente. Della gente, normalmente si dice sensus fidei del popolo di Dio, di coloro che credono, ma qui si tratta di allargare il campo a tutti gli uomini, a tutte le persone, in quanto esseri umani, quindi che si pongono le più svariate, idee, domande su Dio, tutte queste persone devono essere incluse in questo sapere che poi deve diventare luogo teologico per la teologia, luogo da cui la teologia attinge le sue risorse, attinge come ad una fonte. Però quello che colpisce nella lettura di questo documento, ad promovendam, ad theologiam promovendam, è il fatto che non si parli ex professo delle fonti della teologia. Chiaramente, quando si vuole definire una scienza, si deve parlare del metodo, dell'oggetto e quindi delle fonti da cui attinge questa scienza. Quali sono le fonti della teologia? E le fonti non possono che essere la divina rivelazione, quindi la sacra scrittura, la Bibbia e la sacra tradizione, la tradizione apostolica e quindi la trasmissione ininterrotta di questa tradizione apostolica dai successori degli apostoli fino a noi. Perché venisse consegnato ininterrottamente e in modo integerrimo, integrale, quanto il Cristo ha detto e ha fatto, e così predicandolo ha consegnato agli apostoli, dagli apostoli fino a noi. Di queste due fonti della rivelazione, o se vogliamo della rivelazione stessa che struttura organicamente, intimamente la teologia, le dà lo status di teologia proprio perché si tratta di una scienza che attinge ad un sapere che è più grande di se stesso, un sapere che la precede con un metodo ben chiaro, che è il metodo dall'alto, è un metodo che inizia col porsi, è un voler capire la fede, un voler entrare con la mente, con il cuore nella fede. E quindi di un oggetto che non può essere che Dio stesso. Qual è l'oggetto della teologia? È Dio, Dio quale somma verità, è Dio che si rivela e si fa conoscere, e quindi che ci chiede anche di entrare in comunione con Lui. Quindi metodo, fonti e oggetto della teologia, tutto ci dice che la teologia è una scienza che parte da Dio, che si nutre di Dio. che vuole esprimere questa esigenza di capire il mistero, di penetrare con la nostra, seppur limitata, intelligenza, ma cercare di penetrare il mistero, non per metterlo in questione, chiaramente, ma per poterlo scandagliare e così renderlo più comprensibile alla nostra intelligenza. E allo stesso tempo per poter formulare un sistema in cui tutte le verità sono ben presenti, sono ben strutturate, sono spiegabili senza che si contraddicano, senza che ci sia nessuna possibilità di contraddizione tra le verità che si studiano. Bene, tutto questo depone a favore e ha sempre, fino adesso, deposto a favore della precedenza in teologia della verità e quindi di Dio stesso, che è il cuore, che è l'anima, se vogliamo dire così, della teologia. E invece questo nuovo motu proprio mette in evidenza l'esigenza di prendere una distanza da questo modello, da questo schema che viene definito uno schema del passato. Non si tratta più di riproporre schemi del passato, ma di interpretare in modo profetico la vita e quindi le profonde trasformazioni culturali che caratterizzano questa società, e questo bisogna farlo alla luce di una teologia che vuole essere interdisciplinare, o ancora più precisamente deve essere transdisciplinare. E la transdisciplinarità di questa teologia non deve essere soltanto una interdisciplinarità in modo debole, cioè come prendere in esame più discipline e ascoltare più discipline, ma deve essere una transdisciplinarità intesa in senso forte come dovere di inglobare chiaramente dentro di sé nuove categorie, avvalersi di categorie nuove elaborate da chi? Da altre scienze, da altri saperi. E questa forte interdisciplinarità, quindi, che significa transdisciplinarità, deve essere, da quanto sembra di capire, deve essere lo sforzo, deve costituire un nuovo sforzo di aprirsi agli altri saperi, accogliendo in teologia nuove formule, che non sono quelle teologiche del passato, ma sono categorie, dei nuovi saperi o dei saperi altri, che non sono saperi, teologici, che non sono neppure e solamente saperi filosofici, metafisici, ma sono saperi, potremmo dire, sociologici, psicologici, antropologici, dal punto di vista meramente, umano. Quindi capite la svolta, la rivoluzione che si ha in questo modo, una scienza di Dio che però non parta da Dio, se vogliamo dire così, bisogna parlare di Dio, ma non partendo dalla rivelazione, non partendo da quello che Dio ha detto e che ci ha insegnato, ma partendo dal modo con cui le scienze, i saperi umani vedono Dio e dalle idee che il senso comune della gente può formulare circa Dio e quindi anche da quanto dicono le altre religioni, anche da quanto dicono altre confessioni cristiane. Si tratta di una vera e propria transdisciplinarità, qualcosa che vada oltre, quindi la necessità di entrare in dialogo con altre discipline, così come sempre ha fatto la teologia, in modo particolare dialogando fortemente con la filosofia. La filosofia è stata sempre un grande alleato della teologia. Senza la filosofia non si può fare teologia. E infatti i grandi dottori medievali definiscono la filosofia ancilla teologie. La filosofia come serva della teologia, non per denigrare o sminuire l'importanza della filosofia, ma per mettere in evidenza il forte connubio che c'è tra la ragione e la fede. Tra la ragione che si interroga sulle cose e quindi sulla capacità della ragione di andare oltre le cose stesse cercando il fondamento. Giovanni Paolo II ha scritto un'enciclica importantissima, la Fides et Ratio, in cui il tutto si può riassumere come un'esigenza di passare dal fenomeno, da ciò che è misurabile, esperibile nella nostra vita quotidiana, al fondamento, a ciò che fa da fondazione alla nostra esperienza, alla nostra conoscenza in questo mondo. Quindi la filosofia è stata sempre un grande, ed è, sarà sempre un grande alleato della teologia. Ma adesso non si tratta di porsi in dialogo in modo imminente con la filosofia, chiaramente accogliendo e dialogando con le altre discipline, con gli altri saperi, quali la sociologia, se vogliamo la psicologia, eccetera. Adesso si tratta di lasciarsi plasmare in qualche modo da questi saperi altri. Capite? Si tratta di lasciarsi porre delle domande e quindi evidentemente anche darsi delle risposte partendo da queste discipline. E capite che in questo modo il sapere teologico, il sapere sapienziale della teologia, sapienziale perché è un sapere che parte dall'alto, viene messo da parte per fare posto ad un sapere umano, ad un sapere empirico, ad un sapere orizzontale. Ma questo sapere sociologico, psicologico, ci porterà alla comprensione di Dio, ci porterà alla rivelazione di Dio, al fatto che dobbiamo accogliere la divina rivelazione, quindi alla comprensione delle cose celesti. E se queste discipline altre, questi saperi umani, devono dettare adesso alla teologia le loro nuove, diciamo, nuove categorie che sono evidentemente non metafisiche, sono categorie introspettive, sono all'interno del nostro scibile umano, ma queste categorie, appunto, che molto spesso sono chiuse al mistero, saranno capaci di elevare l'uomo alle cose più alte? Saranno capaci di portare luce sulle cose di Dio? Molto spesso questi saperi altri, altri saperi, altre discipline sono fondamentalmente chiuse al trascendente. E così come si denunciava già anni fa che non ogni filosofia può essere adatta alla teologia, come si può poi presumere che ogni scibile umano sia per sé, in quanto scibile umano, adatto a fare teologia? La preoccupazione, ritorno a questo tema appena citato, Fides et Ratio, di Giovanni Paolo II, nello scrivere questa enciclica, era proprio il fatto che non ogni tipo di filosofia è adatto alla teologia, a fare teologia, perché è necessario il passaggio fondamentale dal fenomeno al fondamento, cosa che viene preclusa con la filosofia della modernità, con una certa filosofia della modernità, con una filosofia che poi si è imposta, che è diventata maggioritaria, soprattutto con la filosofia di Immanuel Kant. E allora, se questo non è possibile in filosofia, come poi si può presumere che le altre scienze, che non hanno non sono fondate su un'esigenza di cogliere la verità andando oltre le verità, oltre il fenomeno, come si può presumere che queste altre scienze possano dare un aiuto alla teologia, quando sembra che non si pongano neppure, molto spesso, non sempre, ma spesso, neppure il problema dell'andare oltre, perché il compito di questi saperi altri è capire come funzionano le cose, della vita. E allora questo preoccupa sicuramente. Questo ci dice che, si tratta di un nuovo paradigma teologico, che è un paradigma sinodale, un paradigma, del dialogo con tutti, del dialogo con ogni aspetto della vita. Con una inclusione, così come la Chiesa sinodale, anche la teologia deve essere una teologia inclusiva, ma una teologia inclusiva in cui sembra che si perda lo status proprio questa disciplina, di questa della teologia che è scienza delle cose sublimi, scienza delle cose più alte. Proprio in questi giorni in cui è stato emanato il nuovo motu proprio che ristruttura la teologia, che prova a ristrutturare la teologia, mi è arrivato un libro molto bello, forse provvidenziale, che adesso vi mostro, un libro del padre Stefano Maria Manelli, uscito da qualche giorno fa, uscito da qualche giorno, ed è Sublimità della teologia. Vi mostro la copertina così avete un'idea. Già il titolo mi fa capire che si tratta di un discorso agli antipodi con quello che viene fatto nel motu proprio di Papa Francesco. Sublimità della teologia, che significa riflettere sulle cose più sublimi, sui misteri più alti, se vogliamo, della teologia. Il padre Manelli in questo libro si intrattiene su quattro misteri fondamentalissimi. Il primo è il mistero della Santissima Trinità, la Santissima Eucaristia, l'Immacolata Concezione, la Santa Chiesa Cattolica. Quattro misteri sublimi che vengono intrecciati perché tutti in qualche modo promanano l'uno dall'altro. Qui si vede in modo molto chiaro quella che dai teologi viene definita analogia fidei, cioè la capacità che tutte le verità sono in dialogo tra loro perché sono tutte unite al loro fondamento, che è Dio che si rivela. E pertanto nelle verità non c'è nessuna contraddizione. Quello che è molto interessante, che mi colpiva, è il modo di far teologia del padre Manelli, che è un modo che richiama la teologia di sempre, la teologia dei grandi dottori medievali, soprattutto San Tommaso d'Aquino, San Bonaventura, e la teologia che invece viene presentata in questo nuovo modo di far teologia che si discosta di gran lunga. Vi leggo brevissimamente cosa dice il padre Manelli per darvi un'idea di quello che è la teologia. È stata sempre chiamata ad essere quella che è la natura della teologia e quello che invece risulta adesso da questo nuovo modo di presentare la teologia. Dice il padre Manelli: ecco uno studio di ricerca, di scoperta, di approfondimento con la scalata verso le vette della teologia, che trascendono anche le stelle per penetrare nei cieli di Dio Trinità, amore infinito. Già questo è un modo per capire che la teologia tratta delle cose più alte, delle cose più sublimi, perciò si parla di sublimità della teologia, le cose che sono in alto. E poi il padre Manelli utilizza questo titolo che la liturgia applica alla Beatissima Vergine Maria, Excelsa super sidera, eccellente al di sopra delle stelle. Espressione liturgica altissima, questa che subito risuona già nei titoli dei quattro capitoli contenuti in questo libro, chiamato suggestivamente con il titolo ben significativo Sublimità della teologia. Perché quattro sublimità della teologia, che sono le cose più eccelse, che superano le stelle, così come eccelsa al di sopra di tutto e tra le cose rivelate è la Beatissima Vergine Maria. Colei che è il solis sola, a dire di San Bonaventura, citato dal padre Manelli in questo libro. Il sole del sole, il sole in cui il Salvatore ha fissato il suo tabernacolo. Perché queste quattro verità della teologia vengono esposte quali sublimità? Perché sono armonizzate fra loro in continuità con il legame trascendente che le unisce, nello scambievole procedere l'una dall'altra, nella pienezza di quella consistenza divina che proviene dalla Santissima Trinità. Sorgiva onnipotenza infinita di ogni essere, dal più grande al più piccolo, nell'universo intero. Ci sarebbero anche altre sublimità, dice il padre Manelli, ma lui si ferma su queste quattro. Quindi, qualcosa che ci fa pensare proprio a quel modo, metodo classico, metodo, vorrei dire non solo classico, ma metodo teologico come tale, che ci mette dinanzi alle cose più alte, alle cose che eccellono al di sopra delle stelle, perché sono i misteri di Dio. I misteri di Dio e in primis il mistero di Dio, Dio stesso come mistero. De Deo Uno et Trino era il primo trattato che doveva essere studiato in teologia. Dio Uno e Trino. Chiaramente dal Dio Uno e Trino, dall'Unitrino, scaturiscono tutti i misteri della fede. Come si può pensare all'uomo? Come si può pensare alla grazia? Come si può pensare a Cristo, a nostro Signore Gesù Cristo? Come si può pensare all'escatologia, alle cose eterne? Se non si parte dall'Unitrino, Signore, da colui che ha creato il cielo e la terra, colui che governa l'universo, colui che è al di sopra. Ma adesso, con questo metodo, con questa riscrittura della teologia, tutto questo in qualche modo viene messo da parte, perché ciò che sembra essere veramente importante è un ascolto dei saperi degli altri, se vogliamo dire così, dei saperi altrui, quasi come se la vera sapienza adesso è da ritrovarsi nelle scienze altre, che non sono la scienza di Dio. E quindi c'è più sapienza nelle scienze profane che nella scienza divina, che è la teologia. Questa esigenza, quindi, di partire dall'alto viene sostituita con una esigenza contemporanea, che sembra esigenza dei nostri tempi, che è quella di partire dal basso, partire da ciò che sta in basso. Un'ultima considerazione, cari amici, prima di passare poi la parola a voi per le domande in questa seconda fase della nostra catechesi. Avviandomi alla conclusione, un'ultima considerazione vorrei farla per quanto riguarda la teologia sempre, come scienza di Dio, come scienza del desiderio di Dio. Potremmo definire la teologia come scienza del desiderio di Dio, ed è una definizione che la dà in modo particolare Sant'Anselmo, Sant'Anselmo d'Aosta, che è uno dei più grandi dottori della Chiesa e anche uno dei più grandi intellettuali del nostro Occidente. È un po' riduttivo però parlare di intellettuale, perché oggi quando si dice intellettuale sembra che si voglia identificare una persona un po' strana, se vogliamo, una persona che è chiusa nel suo intelletto, e quindi a questa intellettualità bisogna contrapporre molto spesso l'esperienza, bisogna contrapporre la teologia di strada, la teologia del popolo, la teologia, il senso comune della gente. Sant'Anselmo in verità è uno dei primi che sottolinea in modo molto bello che l'intelletto deve porsi in ricerca di ciò che ama, più desidera conoscere. E quindi la teologia è proprio la scienza di questo desiderio di conoscere Dio, di colui che si ama. E quindi lui scrive che l'uomo è stato fatto proprio per il desiderio di vedere Dio. Ed è questo desiderio che costituisce l'uomo. Ed è questo ciò per cui l'uomo è stato fatto. Il desiderio di verità, quindi, che l'uomo ha dentro di sé, che già costituisce un amore per la verità, ancora non colta in tutta la sua estensione, ma che spinge la persona a conoscere la verità. Questo desiderio, la ragione, lo ha sempre dentro di sé. Ed è ciò per cui la ragione è chiamata ad andare oltre se stessa, sempre oltre, senza mai fermarsi in questo cammino di indagine che continua. Ma è un cammino, un procedere che si compie poi in Dio soltanto, ma è un procedere verso Dio, verso il mistero, verso le cose di lassù. Ed è questa ricerca, questo desiderio che muove la ricerca, che poi mette in evidenza anche che l'uomo non può fare a meno di questa ricerca. È una ricerca verticale, come si capisce, non è una ricerca dal basso che rimane orizzontale, come quella che sembra descritta dal nuovo motu proprio. È una ricerca dell'uomo, sì, ma che va verso Dio, e va verso Dio perché è Dio stesso che è venuto verso l'uomo. Se non ci fosse questa rivelazione di Dio, l'uomo non sarebbe in fondo in grado di andare verso di lui con questo desiderio di conoscere bene ciò che lui ha detto. Concludo con un ultimo passo di Sant'Anselmo. In una sua grande opera che è il Proslogion, un'opera in cui Sant'Anselmo mette la sua intelligenza, la sua ragione a servizio della teologia, a servizio della rivelazione, in modo più preciso. E nel Proslogion, in cui si chiede, si pone la domanda circa l'esistenza di Dio, ad un certo punto Sant'Anselmo fa una sorta di confessione e scrive così: volgendo spesso e con impegno il mio pensiero a questo problema assillante della ricerca di Dio, della ricerca della verità, delle cose più grandi, a volte mi sembrava di poter ormai afferrare ciò che cercavo, altre volte invece sfuggiva completamente al mio pensiero, finché finalmente, disperando di poterlo trovare, volli smettere di ricercare qualcosa che era impossibile trovare. Ma quando volli scacciare da me quel pensiero, perché occupando la mia mente non mi distogliesse da altri problemi dai quali potevo ricavare qualche profitto, allora cominciò a presentarsi con maggiori importunità. Ma povero me, uno dei poveri figli di Eva, lontani da Dio, che cosa ho cominciato a fare e a che cosa sono riuscito? A che cosa tendevo e a che cosa sono giunto? A che cosa aspiravo e di che sospiro? O Signore, tu non solo sei ciò di cui non si può pensare nulla di più grande, ma sei più grande di tutto ciò che si possa pensare. Questa è una frase molto famosa di Sant'Anselmo, la sua famosa prova a priori di Dio. Si può discutere su questo problema, ma non è questa la sede. Qui ho citato il Proslogion per darvi un'idea di questo desiderio di mettersi alla ricerca di Dio, di questa necessità di farlo, di questo dovere, di questa esigenza di mettersi alla ricerca di Dio e di trovare Lui, di trovare colui che non solo è ciò di cui non si può pensare nulla di grande, di più grande, questa è la frase famosa, non solum esso quo maius cogitare in equit, ma sei più grande di tutto ciò che si possa pensare. Ed è proprio in questo pensare a colui che è il più grande rispetto a tutto ciò che è pensabile, proprio in questo pensiero, c'è la pace, c'è il fondamento della vita. C'è la pienezza della teologia. La teologia è proprio questo: pensare a colui del quale non si può pensare più nulla di grande, perché non c'è più nulla, non c'è nulla di più grande di colui che stiamo pensando. Non è sicuramente uno sforzo ontologico, uno sforzo chiuso nel pensiero, ma è uno sforzo, è una capacità dell'uomo perché Dio ha parlato, perché Dio si è rivelato. Sant'Anselmo qui, è un grande filosofo, ma è anche un grande teologo. Sa che Dio ha parlato, che Dio è la parola, è il Logos, e quindi lui è in ascolto di questa parola. E proprio perché è in ascolto, si mette in movimento con la sua anima per poter carpire i segreti di questo mistero. Questo per dirvi che la teologia è un processo ascensionale, è la teologia dei santi, dei grandi dottori della Chiesa. È la teologia delle sublimità celesti, per dirla con il padre Manelli. E invece la proposta che viene fatta ai nostri giorni è quella di una teologia diversa. E dovremmo prendere però dovremmo essere attenti, cioè, a tutte le conseguenze che derivano da questo discorso, all'appiattimento che segue, da questo discorso. E mi auguro che altri possano dire qualcosa, che altri si facciano sentire. Le università di teologia in cui si studia il mistero di Dio, se non si parla adesso, quando la teologia stessa viene ribaltata in qualche modo, quando bisogna parlare? Quando è il momento di farsi sentire? E allora ecco, con questo desiderio di Dio al di sopra di ogni cosa, con questo desiderio che la teologia rimanga quello che è, in ascolto di Dio, in ascolto dei grandi dottori che hanno strutturato la teologia, noi ci fermiamo, mi fermo qui per aprire adesso ad un dialogo con voi, alle vostre domande. Ma prima di passare alle domande, che vedo già qui numerose, e quindi vi ringrazio ancora per la vostra partecipazione, la vostra presenza. Prima di passare alle vostre domande, facciamo una breve pausa, così vedo un po' quello che scrivete. E poi ci ritroviamo per un momento di condivisione. Bene, a tra poco. Bene, cari amici, eccoci di nuovo collegati. Scorrevo le vostre domande molto interessanti. Allora direi che possiamo aprire a questa nostra conversazione adesso con le vostre domande. Bene, Raffaella, buonasera, un caro saluto. La maggior parte dei giovani si dichiara agnostica. A quale senso di Dio vorrebbe riferirsi il Papa? Esatto. A quale senso di Dio, a quale senso comune della gente ci si riferisce? Bene, questo è un po' enigmatico, infatti, di quale senso comune si parla? Senso comune di che cosa? Delle cose della vita, di tutto quello di cui si può discutere, ma in questo senso comune della gente c'è ancora il senso di Dio? E sembra di no, appunto. Sembra che anche il senso, quella religiosità naturale, quel senso naturale di Dio, quella necessità di porsi il problema di Dio adesso non c'è più. Viene superato da tanti nuovi problemi che però dimenticano, o meglio, mettono a tacere la coscienza sul punto più importante che è l'esistenza di Dio. E allora, qual è veramente giustamente questo sapere del senso comune della gente? A cosa si riferisce? Bene, per essere molto molto concreti e obiettivi, quando ho letto questo passaggio e poi l'ho riletto diverse volte per capire il significato profondo che c'è e qual è il vero significato, mi sembra che alla fine non si risponde però ad un fatto. Si dice che bisogna privilegiare il sapere del senso comune della gente, che è un fatto che è di fatto luogo teologico. Questo è di una importanza fondamentale. Dire che il senso comune della gente è un luogo teologico significa aggiungere un luogo teologico a quelli che sono stati designati dalla teologia, come ad esempio il magistero stesso. Il sensus fidei è un luogo teologico, la liturgia è un luogo teologico. Ma adesso equiparare il senso comune della gente a questi luoghi teologici da cui attinge la teologia significa fare di questo senso comune della gente qualcosa di molto importante. Ma si aggiunge poi che in questo luogo teologico nuovo abitano tante immagini di Dio, spesso non corrispondenti al volto cristiano di Dio, solo e sempre amore. Punto. Poi il discorso muove su un altro registro. La teologia si pone al servizio della evangelizzazione della Chiesa e della trasmissione della fede, cioè non si spiega in che modo bisogna coniugare questa esigenza del senso comune della gente con il fatto che questo senso comune è relativistico molto spesso. È il luogo dove abitano molte idee, le più stravaganti circa il volto cristiano di Dio. E come si fa a riconciliare questo relativismo con il fatto che il senso comune è un luogo teologico? Come si fa a prendere il relativismo in questo senso, in questo luogo teologico? E alla fine sembra di capire, ma non lo si dice, lo si deve vincere, lo si deve dedurre, che il relativismo è un luogo teologico. È questo che si vuole dire? È questo che dovremmo accettare? Bene, se questo fosse, se così fosse, alla fine avremmo fatto della teologia la scienza più relativistica di tutte le altre scienze, con tanta capacità di sbagliarsi più della matematica, perché alla fine sono tante le verità quante le idee di questo senso comune della gente, e quindi qualcosa che non funziona. Bene, grazie per la domanda. Bene, andiamo avanti. L'apice del relativismo, infatti. E la parola di Dio che fine fa? Anche questo, Raffaella, a me colpiva questo fatto che non c'è menzione della parola di Dio nel documento. Non si parla della Sacra Scrittura, non si parla della Bibbia che è l'anima della teologia. La Sacra Scrittura, ce lo ricorda il Concilio Vaticano II, è l'anima della rivelazione, l'anima della teologia. La Sacra Scrittura da prendersi chiaramente insieme alla sacra tradizione, che non è soltanto interpretativa della scrittura, ma è anche costitutiva della stessa rivelazione. Bene, ma di questo non c'è menzione nel documento. E io mi dico, come si può parlare di teologia senza accennare alle fonti da cui attingiamo il nostro sapere teologico, che è un sapere non psicologico, non sociologico, ma un sapere divino, un sapere teologico, una scienza di Dio. Bene. Vediamo ancora Mino. Mi pare che quella che il Papa voglia imporre abusando della sua autorità non sia una teologia, ma una ateologia. Una teologia. Bene, purtroppo sembra che, ritornando al discorso del senso comune della gente, molto confuso, un senso comune che poi dipende, non è il senso sfidei. Non si parla del sensus fidei, che è un senso animato dallo Spirito Santo in quanto animato dalla fede soprannaturale, ma si parla di un senso comune, quindi un senso molto disparato e che può anche negare l'esistenza di Dio. Pensiamo a questo ateismo pratico che è diffuso tra la gente, è diffuso soprattutto tra le generazioni più giovani, che pensano di essere più esperti sposando questa teoria dell'ateismo, che adesso è già oltre l'ateismo stesso. Ma in ogni modo, come si fa ad abbracciare questa posizione del senso comune della gente quando è chiusa a Dio? Bene, Caterina, carissima, in un periodo di confusione e di rivoluzione come il nostro non si può pensare ad una teologia affidata al senso comune della gente, che proprio adesso un senso non ha. Esatto, Caterina, è quello che stiamo cercando di dire, che sto cercando di dire. La gente sembra che un senso appunto non ce l'ha. Nelle cose più fondamentali c'è molta confusione. Non bisogna confondere il sensus fidei con il senso della gente. Il senso della gente che cos'è? L'opinione pubblica. Non saprei come si fa ad individuare il senso comune della gente. Dove lo si vede? Dove lo si analizza? Dove lo si manifesta? Dove si manifesta questo senso comune della gente? In quello che la gente dice, in quello che la maggioranza vuol sentire, in quello che i giornali scrivono, questo forse è manifestazione del senso della gente, e se così fosse, appunto, è un senso molto confuso, giustamente, Caterina, perché Si dice e si scrive nel modo più disparato possibile. Allora è questo che funge dal luogo teologico alla teologia? Allora avremo non una teologia, ma avremo tante filosofie. E qui è fondamentalissimo il libro di Monsignor Antonio Livi, deceduto, al quale rivolgiamo un caro pensiero ed anche una preghiera al Signore in questo mese di novembre, per tutti i fedeli defunti. Il grande filosofo e teologo Monsignor Livi ha scritto, quasi alla fine della sua brillante carriera di filosofo, un libro sulla teologia dal punto di vista filosofico, in cui diceva che un discorso teologico che non è ancorato ad una filosofia forte, metafisica, diventa facilmente un discorso religioso, ma è un discorso filosofico della religione, non è più teologia. E questo è il rischio a cui può arrivare la teologia, trasformarsi in filosofia religiosa. E questo è già qualcosa che è presente nelle nostre scuole, quando non si insegna, per esempio, religione, ma si insegna storia delle religioni, si insegna chi era Buddha, si insegna chi era Maometto, si insegna, appunto, si fa un'analisi storica delle varie posizioni religiose, ma non si insegna il catechismo. Non si insegna chi è Gesù Cristo. È una filosofia religiosa. Questo è il rischio a cui si arriva. Questo è il problema. Bene, grazie. Andiamo avanti, Federico. Queste discipline non solo sono chiuse alla rivelazione, ma sono alimentate da varie ideologie. Eh sì, Federico, può essere. Qual è l'ideologia che magari anima adesso, in questo caso concreto, la riscrittura della teologia, secondo queste categorie nuove? E può essere il fatto che c'è una sinodalità di fondo che ristruttura la Chiesa e quindi deve ristrutturare tutto ciò che è parte della Chiesa, quindi la scienza propria della Chiesa, che è la scienza teologica. Anche questa deve essere strutturata in base a questa sinodalità fondamentale, strutturale della Chiesa. Però abbiamo detto già in modo molto diffuso sulla sinodalità che non può essere la struttura della Chiesa, perché la sinodalità non può sostituire, non potrà mai sostituire la costituzione gerarchica della Chiesa. E così allora la teologia deve rimanere se stessa, deve essere la scienza di Dio per essere ancora teologia, altrimenti diventa una scienza sinodale, ma perdendo la sua identità. Bene, sempre Federico, una domanda. Secondo lei Papa Francesco è in buona fede? Mi spiego, è davvero convinto che questa direzione possa essere il bene della Chiesa? Federico, non saprei quali sono le sue intenzioni, non posso giudicare le sue intenzioni. Sicuramente credo che lui pensi che questa sia la direzione da seguire, altrimenti non promuoverebbe il sinodo e questo cambiamento così radicale. Credo che lui sia fortemente convinto che questa sia la strada e che questo sia il bene della Chiesa. Ma il dovere di tutti noi, il dovere di ogni cristiano è di dire: ma è proprio così? Può questo costituire veramente il bene della Chiesa, questo modo di ristrutturare la Chiesa contro quello che la Chiesa è? Ristrutturare la teologia facendo sì che la teologia diventi un'altra cosa rispetto a quello che è sempre stata come scienza di Dio. Questo è un bene per la Chiesa? E allora con il dovere di figli, con rispetto verso l'autorità, dobbiamo però far notare che non è così. Anche se lui ne è convinto, però abbiamo tutto il dovere di manifestare la nostra perplessità in merito. Bene. Sempre Mino, runner gesuita, ci ricorda Mino, parte della Società di Gesù. La teologia oggi deve assolutamente tener conto di tutte le scienze antropologiche moderne che non esistevano in passato, così come deve conoscere e rispettare l'uomo nella prospettiva delle scienze naturali moderne. Insomma, il Papa ha fatto propria la svolta antropologica del confratello Rahner. Eh sì, sembra di sì. Già Rahner, come ci ricorda Mino, metteva in evidenza questo dovere di inglobare le altre scienze. E questa necessità della teologia, che viene definita transdisciplinare, viene poi sintetizzata quasi alla fine del documento, quando si parla di un timbro pastorale che la teologia deve avere nel suo insieme, non solo nel suo ambito peculiare, ma deve essere una scienza, una riflessione teologica sollecitata con un metodo induttivo. Quindi, quello che praticamente si dice è che lo specchio della teologia, direbbe, per stare nel contesto della domanda, lo specchio della teologia per Rahner è la pastorale. È fattibile, può essere oggetto di speculazione solo ciò che è riscontrabile, nella pastorale, è ciò che ha finalità pastorali. Ciò che ha un contenuto pastorale. Se qualcosa quindi non è completamente pastorale, oggi dovremmo dire se qualcosa non è sinodale, non può essere più oggetto di teologia. Quindi la pastorale per Rahner funge da prova della teologia. E qui chiaramente questo è il concetto. Inglobando tutte le scienze, inglobando tutti gli altri saperi. Sono questi saperi che devono provare alla teologia che può essere ancora tale perché il sapere teologico deve essere un sapere umano, un sapere che poi deve essere sbriciolato in termini pastorali, altrimenti non è più un sapere. Quindi, in parole molto povere, Dio a servizio dell'uomo e non più l'uomo che ricerca Dio, che adora Dio al di sopra di tutto. Bene, questo è molto preoccupante. Veronica. Tra tutti questi trans si dimentica di concentrarsi sul trans più importante, il transito. Bene, Veronica, sì, difatti qua ci sono tanti trans, si parla molto di transdisciplinarità. Una cosa che anche mi ha colpito questo, parlare di, non avevo mai sentito questa parola transdisciplinarità, nell'ambito della interdisciplinarità, che invece è molto più comune, più diffusa. Però a dire il vero, quando ho letto questa frase, questa parola, e ho pensato subito al transumanesimo, che è molto di moda oggi, che è il post-umano dei nostri tempi, cercare di migliorare la vita dell'uomo facendolo in qualche modo assomigliare più ad una macchina che ad un essere umano. Cercando di allungare la vita dell'uomo, cercando di risolvere le malattie dell'uomo con la tecnologia che oggi è disponibile. E quindi andare oltre l'umano. Nel transumano c'è il postumano per far sì che si arrivi ad una condizione umana più vivibile, una condizione umana migliore di quella presente. E alla fine questa transdisciplinarità della teologia sembra che debba essere una necessità della teologia di passare ad una fase più teologica perché in qualche modo oltre la teologia, quindi che diventi più umana da questo punto di vista per andare oltre il dato meramente teologico, quindi un trans qua che non convince più di tanto. Bene. Caro padre, dice sempre Veronica, nell'imperialismo delle mode moderne il basso vuole assurgere all'alto e sostituirvisi, il nulla che vorrebbe prendere forma. Certo, il basso vuole prendere il posto di ciò che è in alto e questo è, dice Veronica, il nulla che prende forma. Vi posso leggere una poesia? Bene, solo la fine di una poesia a cui ho pensato. Leggendo questo documento, poi voi mi direte di chi è la poesia, che sicuramente conoscete. Vi leggo le ultime righe. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio, il naufragar m'è dolce in questo mare. Questo è Giacomo Leopardi, L'infinito. tutto il pessimismo leopardiano si condensa in questa poesia. E il naufragarmi è dolce però in questo mare, in questo mare in cui tutto naufraga, però è questo mare è dolce perché in fondo vedo che accanto a me tutto ciò che mi circonda è questo silenzio e anche in qualche modo questa assurdità. Però il naufragare stesso, l'affondare, è dolce. Come dolce il nulla che, appunto, dice Veronica, sembra prendere forma. È un nulla che però fluido, che non fa del male. Ma ci sembra qualcosa di molto, molto fattibile, di molto così una grande conquista, ma si tratta, come direbbe Leopardi, di naufragare in questo mare che però m'è dolce. Bene, grazie Veronica, andiamo avanti. Martina, pare un progetto delirante, schizofrenico e senza nessun punto di riferimento solido e certo. Non sarà più teologia, ma forse mera sociologia. Non sembra che questa sia l'agenda di Leonardo Boff. Leonardo Boff è uno dei teologi che ha sistematizzato la teologia della liberazione. Non che ne sia il fondatore, perché il fondatore è Gutierrez, ma è l'anima brasiliana di questa teologia. E quindi Boff è andato oltre Gutierrez per quanto riguarda la teologia della liberazione perché adesso il vero povero non sono più i poveri, come vuole la teologia della liberazione, i poveri socialmente intesi e quindi evangelicamente intesi, ma sono Mae Madre Terra. Quindi la teologia della liberazione di Boff è una teologia ecologica. E quindi in questo ha fatto molto strada, diciamo, la sua presenza la si riscontra in Laudato Si e credo anche Laudate Deum, che però non ho letto, non saprei di cosa si parla. Quindi la teologia di Boff è una teologia molto, diciamo, che ha fatto strada sicuramente ai nostri giorni è presente. Che sia l'agenda sua potrebbe essere, non saprei con precisione, ma quello che si nota è appunto un discostarsi, e in questo c'è una forte somiglianza con la teologia o la filosofia religiosa, meglio dire, di Boff con il nuovo documento, cioè questo prendere le distanze dall'oggetto della teologia, dalle fonti della teologia, dal metodo teologico per ristrutturare la teologia, renderla una nuova disciplina, una disciplina che si occupi appunto della ecologia, dei poveri, del vero povero, del vero martoriato dei nostri giorni. E quindi in questo sì c'è una affinità. Bene, Alessandra, Padre Serafino, se questa nuova teologia non ha il suo carattere fondante, cioè quello ontologico della realtà, essa diventa, a mio avviso, pura agnosi. Siamo davanti ad una sofistica 2.0. Bene, grazie Alessandra. Sicuramente questa nuova teologia non ha la fondazione nel mistero di Dio. In Dio che è colui che si rivela, verità infallibile, ma ha il suo fondamento, negli altri saperi, nei saperi, nelle altre discipline. E però con queste altre discipline si vuole arrivare a Dio. Ma è possibile questo? Quando le discipline stesse sembra potrebbero essere chiuse al soprannaturale, perché non è quello l'oggetto della loro indagine. E allora sì, Alessandra, si potrebbe dare adito ad una nuova gnosi, se vogliamo. Che cos'è la gnosi, praticamente? È il tentativo dell'intelligenza umana di carpire il mistero e di inglobare il mistero nella povera intelligenza umana, così da elevarsi rispetto agli altri poveri umani che non hanno quella illuminazione, quella sorta di intelligenza speciale che è per pochi, per i pochi scelti, per gli gnostici, appunto, quelli che si gloriano della loro intelligenza. E sì, si potrebbe aprire ad una sorta di intelligenza riservata ai pochi illuminati, quelli che hanno capito veramente il vero metodo della teologia. E invece noi ci rifacciamo ai santi, ai dottori della Chiesa, ai grandi teologi. Bene, andiamo avanti. Sempre Alessandra. Inoltre, come può la teologia fare a meno del principio di non contraddizione, come invece questa teosofia sembra promuovere? Esatto, Alessandra, anche questa è un'ottima considerazione. La teologia, come ogni disciplina, come ogni filosofia e ogni scienza, non può fare a meno del principio di non contraddizione. Che cos'è il principio di non contraddizione? Un principio evidentissimo, dice Aristotele, che se qualcuno lo nega si riduce ad essere un tronco, non può più vivere, perché dice che una cosa non può essere essere e non essere allo stesso tempo e sotto la medesima accezione. Quindi io che vi sto parlando adesso non potrei essere qui a parlarvi e stare in un altro luogo a fare qualche altra cosa. Sarebbe contraddittorio rispetto a quello che sto facendo adesso. Bene, questo è un principio evidentissimo che ci dice che l'essere, quindi la vita e quindi la conoscenza stessa delle cose non può essere in contraddizione con nessun'altra cosa. Non ci possono essere contraddittorietà. E mi sembra di capire, Alessandra, quindi se accogliendo questo metodo dal basso, quindi che ingloba tutte i vari saperi, ma quando questi vari saperi contraddicono la teologia, perché la contraddicono? Perché non hanno un metodo aperto al trascendente. Allora come si fa ad accogliere le loro formule? Come si fa ad accogliere i loro contributi? E quindi sì, chiaramente la teologia cade in una contraddizione fondamentale. Come si fa? Come si fa a risolvere questo problema? Si risolve semplicemente facendo sì che la teologia sia se stessa e quindi che indaghi i misteri con una ragione forte, una filosofia forte che appura la non contraddittorietà tra i misteri. Bene, grazie. Vediamo ancora se c'è qualche domanda da Giovanna Vincenti. Benissimo. La teologia così intesa fa perdere ogni significato al sacrificio di Cristo sulla croce per la nostra salvezza. Possiamo forse avere un altro Salvatore? E la lettera minuscola dice tutto. Esatto, Giovanna. Viene meno il significato del sacrificio che è il cuore della teologia, sicuramente, il cuore della cristologia, e la cristologia a sua volta dipende dal mistero di Dio, dal Dio uno e trino di cui parlavo prima, che è il Dio che fonda che fonda la rivelazione, anche il discorso stesso su Dio. Quindi viene meno Cristo. Viene meno quindi l'aspetto salvifico della teologia. Certo, questo è il punto. La teologia se perde di vista il sacrificio della croce, perché diventa psicologia, e la psicologia adesso c'è sorta a non soffrire, a non stare lì a pensare alla sofferenza, quindi il sacrificio potrebbe essere anche qualcosa di sbagliato, perché potrebbe invitarci a pensare al dolore e quindi a qualcosa che ci spaventa, ma se ci perdiamo di vista il sacrificio e perdiamo di vista la redenzione, quindi cadiamo in una sorta di naturalismo in cui l'uomo si fa da solo, l'uomo si redime da se stesso. E quindi abbiamo eliminato Cristo e quindi sì, esatto, abbiamo un Salvatore con la lettera minuscola. Chi è questo Salvatore? È chi fa la teologia. E quindi si ritorna all'ognosticismo. di cui dicevamo prima. Bene, cooperatore, padre, fino a che punto possiamo parlare di permissione divina a voler cambiare teologia e così la dottrina? Cioè, se qui in questo c'è una permissione divina. Sicuramente c'è una permissione divina, ma che permette quello che sta accadendo. Fino a che punto, però? Bene, il punto è che cambiando la teologia in questo modo non si cambia la teologia, ma si fa una nuova teologia, una teologia che non è teologia. Non si può parlare più di teologia. Quindi Dio permette che qualcosa del genere si manifesti, accada, ma allo stesso tempo credo il dovere nostro, il dovere di ogni buon cristiano, di ogni cristiano, di ogni persona che ha il senso della fede, è quello di mettere in evidenza che facendo in questo modo, che andando in questa direzione, non si ha più la teologia, ma abbiamo una filosofia religiosa, che è un nuovo gnosticismo, sì, ma non sarà più teologia. Quindi una scienza di questo tipo, perde lo statuto teologico e non è da prendersi in considerazione. E la mia affermazione potrebbe sembrare qualcosa di dirompente. Chi sei tu per dire queste cose? Ma credo che basti riflettere sullo statuto della scienza teologica e sullo statuto che questa nuova disciplina dovrebbe acquistare per capire che non c'è dialogo tra le due cose. E allora dobbiamo lasciare che questa, magari questa nuova disciplina faccia il suo corso, ma che non avrà però futuro. Non ha futuro perché non c'è il mistero, non c'è Dio qui. Bene, Cecilia, praticamente è come se la verità fossimo noi. Esatto, Cecilia, è come se decidessimo noi. Bene. Ancora vedevo Bruno, sì, un attimo. Nella lettera apostolica è scritto interpretare il Vangelo nelle condizioni in cui gli uomini e le donne quotidianamente vivono nei diversi ambienti geografici, sociali e culturali. Ma questo non espone al rischio di proporre interpretazioni diverse, proprio a seconda dei diversi ambienti geografici, sociali e culturali, tradendo così l'universalità cattolicità del Vangelo? Esatto. Interpretare il Vangelo nelle condizioni in cui gli uomini e le donne si trovano, condizioni geografiche, sociali. Certo, questo contribuisce ad una frammentarietà della teologia. Se è vero, chiaramente, che dobbiamo tener presente della cultura, dell'area geografica, delle tradizioni locali di un posto in cui si incarna il Vangelo, questo per un fine di evangelizzazione, ed è importante farlo perché poi il Vangelo si incarna in quella determinata cultura, ma la teologia, che è una scienza universale perché è scienza di Dio, non può tener conto delle varie, meramente delle varie culture, delle varie condizioni geografiche, altrimenti diventa una scienza frammentata. E così si dà adito a varie teologie, la teologia politica, la teologia della liberazione, la teologia del popolo, sono tutte teologie che nascono in determinati ambiti geografici, tenendo conto di quelle necessità locali. Ma questo dà adito appunto ad una frammentarietà teologica, ad un pluralismo teologico e poi a teologie che molto spesso si contraddicono tra di loro. Addirittura la teologia della morte di Dio che è morto. Anche di quello si può fare una teologia. E questa frammentarietà dà adito alla morte della teologia, non ad una teologia della morte di Dio. E quindi è giusto quello che dice Bruno. Il punto è che non si può tenere presente di questi fattori per poter fare teologia come tale. Cioè, in altre parole, il discorso teologico deve essere un discorso che va bene per tutte le culture, che deve essere comprensibile da tutte le culture. E quando è comprensibile questo discorso? Quando la teologia sussume nel suo carattere di scienza e di argomentazione non qualsiasi scienza, non la psicologia o la matematica o la sociologia, ma la filosofia metafisica. La metafisica che è la scienza del pensiero come tale, del pensiero che pensa all'essere, a ciò che è più fondamentale e che è comune a tutti gli uomini. Quindi soltanto quando la teologia sceglie, accoglie come ancella, la disciplina filosofica, metafisica, diventa un discorso che può essere comprensibile da tutti. E questo è il metodo teologico classico, è il metodo che i nostri grandi dottori medievali hanno illustrato con le loro grandi teologie. E guarda caso, per esempio, la teologia di San Tommaso è una teologia che va bene sempre, che va bene in tutte le epoche, che è comprensibile da noi, così come era comprensibile dagli scolastici, dai medievali, ed era comprensibile anche dagli altri, dai musulmani, dalle altre culture e in ogni tempo, perché è una teologia, che è basata su un sapere universale. Bene, grazie. Marco, ma se fosse sufficiente o anche solo utile per indagare efficacemente Dio, attingere al senso comune della gente, alle varie scienze umane, a che scopo la rivelazione e l'incarnazione? Esatto. Esatto, bisogna partire dalla rivelazione e dall'incarnazione. In teologia non si parte dalle scienze umane. Questo deve essere ben chiaro. In teologia si parte da Dio, o meglio si dovrebbe partire dall'incarnazione, dalla rivelazione, per poter poi capire, per poter dire con Sant'Anselmo che la teologia è la scienza che chiede la fede che cerca di capire se stessa, chiaramente. Allo stesso tempo la teologia non disdegna di prendere in considerazione le altre, i dati che vengono dalla sociologia, dalla psicologia, dalle altre scienze umane, perché sono dati complementari, dati che possono aiutare ancora meglio a sviluppare il discorso di Dio, ma non parte da queste discipline per poter argomentare e quindi capire il mistero, altrimenti diventa una scienza chiusa in se stessa che non raggiunge la rivelazione. Bene. Raffaele, ma se il punto di partenza non deve essere la rivelazione, bensì il sapere e l'esperienza umana, questa non è più teologia, nemmeno filosofia, ma di fatto apostasia, perché vi è assenza di fede. Esatto, Raffaele, questo è il rischio che può cogliere che può correre, cioè questa nuova impostazione, una impostazione che rifiuta la teologia. Maddalena, penso che il loro modo di ridurre la teologia in psicologia è fatto a scapito del Signore, perché loro sminuiscono nella pratica il peccato, ma poi il Signore ha dover riparare con il suo sangue. Sì, potrebbe succedere anche questo, che in psicologia non si parla di peccato. E allora, prendere la psicologia come scienza per poter fare teologia, alla fine significa, come è già successo in molti seminari, mandare all'ortiche la teologia spirituale, sostituirla con la psicologia e dire che il peccato è un tabù. Quindi bisogna liberarsi dei tabù per liberare i seminari e i seminaristi da queste vecchie concezioni moralistiche. E qual è il risultato? O che i seminari sono vuoti, nella maggior parte dei casi, o che purtroppo scoppiano casi di abusi, che poi non sappiamo neanche come sistemare, abusi sui minori, abusi vari, purtroppo che non ci fanno grande onore. Bene, cari amici, vi ringrazio, credo che siamo arrivati alla fine. Sì, sono le ore 18 in Italia e dobbiamo concludere la nostra catechesi interessante, credo. Grazie per le vostre domande, i vostri contributi, per la vostra presenza. Allora rivolgiamo alla Vergine Immacolata, tavola intellettuale della nostra fede, una preghiera finale perché sia lei a prendere nel suo cuore tutte queste nostre riflessioni, queste nostre domande ed anche questa preoccupazione che ci muove a riflettere su queste cose. Perché sia lei, Madre del Logos incarnato, a custodire la teologia nella sua verità e quindi a custodire la fede, perché una sana teologia sarà anche una profezia, vorrei dire, per la Chiesa che dovrà avvenire, per la Chiesa di domani. Una teologia psicologizzata, una teologia umanizzata è allo stesso tempo un cattivo segnale per la Chiesa che potrà nascere domani. Bene, allora concludiamo con una preghiera finale nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Madre della Chiesa,
Prega per noi.
Sant'Anselmo d'Aosta,
Prega per noi. E
il Signore sia con voi. Per
con il tuo spirito.
intercessione della Vergine Maria Immacolata, Dio Onnipotente vi benedica, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Grazie ancora per l'ascolto. Ave Maria e a presto. Buona serata. Cari amici, Ave Maria sia lodato Gesù Cristo, un caro saluto a tutti voi, ben ritrovati per l'ascolto di questa nuova catechesi pomeridiana. Bene, un caro saluto a voi che vi collegate dai nostri tre canali, Cattolica Fides, Cooperatores e Radio Buon Consiglio, anche a coloro che ascoltano la catechesi via radio, giunga un caro saluto ed anche a tutti quelli che poi magari la ascolteranno, la vedranno in un secondo momento. Bene, a tutti benvenuto, un caro benvenuto, un cordiale saluto con una benedizione speciale perché possiamo concentrarci bene nell'ascolto, nella meditazione. Oggi parleremo di un tema molto alto, la teologia, la scienza di Dio, la scienza delle cose celesti.